In altre parole,
è il nostro punto di partenza era, da un lato, che fine ha fatto la globalizzazione, e anche ieri, no? Abbiamo sfiorato questo tema, e lunedì avevamo proprio cominciato dimostrando uno degli addentellati tra i più tragici della rivoluzione spaziale e cosa sta accadendo al nostro mondo con la guerra in Ucraina. Matteo Vegetti, benvenuto alla Rete 2. Buongiorno.
Grazie, grazie, buongiorno.
Allora, proviamo a unire la discussione iniziata lunedì e quel che si potrebbe continuare a ragionare oggi in termini di così guerra, sì, ma anche quello che è lo spazio in termini di mare, aria, aviazione.
Sì, appunto, dicevamo che stiamo assistendo a un'ultima fase all'interno della quale pensare la rivoluzione spaziale globale, solo che la cosa affascinante è che tutte le fasi che l'hanno composta in certo senso si compongono, si sovrappongono, si mischiano e generano quindi nuovi assemblaggi spaziali molto perverso, molto innovativi, molto pioneristici, per altro verso molto antichi, no? Se pensiamo semplicemente al modo in cui viene condotta la guerra in Ucraina ce ne rendiamo perfettamente conto.
In che senso?
Guardate, ci sono degli aspetti che ci ricordano la prima guerra mondiale, no? È ancora una guerra di trincea, di posizione, vediamo i soldati asserragliati dentro delle buche e dall'altro ci sono dei droni che gli danno la caccia e gli sganciano dall'alto delle bombe e questi droni spesso sono comandati attraverso un sistema di telearchia, come lo chiamava già il padre della radio, che quindi è comandato da terra, ma poi il segnale spesso viene trasmesso ai satelliti che coordinano le azioni. Quindi abbiamo una guerra che per un verso, diciamo così, ci riporta alla memoria l'esperienza della tragica della Grande Guerra, della guerra coi gas, della guerra di posizione, e per altro verso invece ha una dimensione cosmologica, nel senso che mette insieme la terra, l'aria e lo spazio extraterrestre e li assembla in modo completamente nuovi, perché notate che i satelliti e i droni hanno una relazione, diciamo, col campo di battaglia, ma per altro verso sono teleguidati a migliaia di chilometri di distanza, a distanze continentali, quindi lo spazio viene ricomposto completamente, il teatro di guerra viene scomposto, gli attori non sono più compresenti, in parte lo sono quelli della trincea, in parte sono a distanza di continenti oppure vengono relazionati attraverso lo spazio. Quindi, vedete, è un tipo di guerra, assistiamo a un tipo di guerra che è completamente nuova e ci fa pensare, ci fa capire quanto complessa sia la rivoluzione spaziale che stiamo vivendo, quanto profonda lo sia.
Matteo Vegetti, lei abita, posso dirlo dove abita?
Sì, certamente.
Ok, abita a Salorino. E questo comune, per chi non lo conoscesse, ha delle particolarità, tra cui quella di essere un po' sopraelevato, sopra Mendrisio, ma di non essere, per così dire, magnificamente incanalato nella Valle di Muggio. Sta lì, un po' sopra Mendrisio, quindi può vedere quel che accade sotto, ma lei, se volge lo sguardo al cielo, di notte, i satelliti li vede.
Questo è vero, cioè io, come penso tanti altri ticinesi o tanti altri in Ticino, una sera del dicembre scorso, mi pare, novembre-dicembre scorso, abbiamo assistito a un fenomeno straordinario che è quasi un X-Files, che vanno di moda adesso, no, parlare di questo tema, ma lì per me è stato veramente un attimo di sconvolgente, perché si è visto una fila di punti, 7-8 punti luminosi come stelle nel cielo che si muovevano in fila indiana verso l'alto. E quindi un fenomeno davvero, diciamo così, inusuale, tanto che io ho chiamato immediatamente mia moglie perché potessero vedere ciò a cui stavo assistendo. E che cosa viene fuori? Poi leggendo, siamo andati immediatamente a guardare in internet, ecco qui c'è un'anticipazione dell'infosfera, quello che accade è immediatamente il suo riflesso, la sua spiegazione nell'infosfera, e abbiamo scoperto che in realtà era un razzo Falcon di Elon Musk che trainava una fila di satelliti in orbita. Questi satelliti avrebbero poi dato il loro contributo alla guerra in Ucraina, perché voi sapete che l'Ucraina non ha a disposizione un sistema satellitare proprio, al contrario della Russia. E quindi Elon Musk gli ha messo a disposizione i propri satelliti. Ora, quello che sta accadendo però in questo, oltre al fatto, diciamo così, molto affascinante di vedere l'azione di questi satelliti che vengono messi in orbita, anche questo è un fatto ben strano, è molto particolare, quasi ci riporta al 500, cioè una guerra che è condotta non più soltanto da attori pubblici, cioè da stati che si confrontano tra di loro, ma da privati. E da una parte abbiamo, diciamo così, il campione dei mercenari, che è Prigozhin, no? Per Putin, che ha a disposizione la Wagner, un suo esercito privato personale come gli eserciti del 500, e poi dall'altra parte abbiamo un Elon Musk che mette a disposizione la tecnologia satellitare più sofisticata, che è sua però, nello spazio comune, che è quello, diciamo, extraatmosferico, a vantaggio delle forze a terra dell'Ucraina.
A me vengono in mente le guardie del Papa, pensi un po'.
Le guardie
Che
del
per
Papa.
fortuna che le loro alabarde e bei costumi sono oggi innocue, ma 500 anni fa effettivamente furono assoldate proprio per la loro caparbietà, abilità strategica. Senta, io invece pensando allo sguardo rivolto al cielo and beyond, cioè Elon Musk, il suo razzo Falcon, i satelliti, la guerra qui sul pianeta Terra, ma ieri ho letto una notizia che mi ha colpito e subito, come dire, è una di quelle notizie che poi germogliano, no? A livello di immaginazione e immaginario. E cioè che, a quanto pare, uno studio serio ha dimostrato che non solo su Marte la vita è possibile, ma addirittura su Venere, ma non tanto sulla sua crosta, che no, fa troppo caldo lì, sono 400 gradi Celsius, ma tra i 40 e i 60 km nella sua atmosfera l'RNA, il DNA è capace di riprodursi. Quindi si immagina la vita tra le nuvole venusiane.
Beh, diciamo, è qualcosa di estremamente affascinante che potrebbe, diciamo così, portare la visione di questa rivoluzione spaziale aerea di cui in fondo stiamo
Eh sì.
parlando oltre i confini terrestri. E già qualcosa si muove in questo senso. Adesso questo progetto di cui mi parla non lo conosco, però i progetti di colonizzazione invece della Luna e di Marte sono arrivati a una fase piuttosto avanzata, tanto che ci sono studi architettonici importanti, globali, no? Come Big, per esempio, che si stanno già occupando di come terraformare questi pianeti. Terraformare vuol dire renderli simili alla Terra, cioè creare delle condizioni di vita. Ma perché abbiamo bisogno di dare, diciamo, così, impegnarci su questo fronte, di rendere concreto e serio il progetto di trasferirci in un'altra parte dello spazio? Questa domanda dovrebbe, diciamo, inquietarci, a mio avviso, no? Perché non si tratta più di proseguire quella linea che dall'origine della globalizzazione dice plus ultra. Ricordate cosa c'era scritto sulle bandiere delle navi spagnole che conquistavano l'oceano, no? Plus ultra, no? Andare più oltre, oltre ogni confine, che era una metafora della conoscenza, della scoperta. È ancora questo
Beyond,
il
no? È quello per quello
senso?
che dicevo, è
Beyond.
Beyond.
È ancora questo il senso dei nostri viaggi spaziali? Lo era certamente al tempo della conquista della Luna. Lì volevamo davvero superare un limite. Certo, c'era la competizione tra i due imperi, sovietico e americano, anche quello conta, però c'era lo spirito, diciamo così, della conoscenza umana che voleva superare i suoi limiti, perché è così per natura, no? Non sopporta di avere un limite e quindi di andare incontro all'ignoto, non soltanto di colonizzare, no? Ma di scoprire.
E adesso è
Di
non è plus ultra, ma
testimoniare. E
plus
adesso
valore.
è ancora questo il senso, è questa la domanda inquietante, o stiamo immaginando altri possibili scenari che in qualche modo ci premono verso una via d'uscita da questo nostro piccolo pianeta in ebollizione politica e anche climatica? È una domanda naturalmente che ha un suo peso e ha delle sue conseguenze.
Eh sì. La privatizzazione, la colonizzazione dello spazio dal plus ultra al plus valore di questi spazi, che poi mi viene da dire, pensando alla chiacchierata di oggi, che sì, è rivoluzione spaziale, ma diventa, pensando anche a quel che richiederebbe un viaggio verso Marte o verso Venere, anche, come dire, una ridefinizione del tempo, quindi una rivoluzione spazio-temporale, perché si parla di anni luce, una velocità che nemmeno possiamo immaginarci raggiungere. Allora, Matteo Vegetti, io La saluto. Ormai noi siamo destinati a incontrarci temporalmente distanti a livello di spazio, ma vicini con la voce. Domani alle 8:18. Intanto le auguro una buona giornata, buon lavoro e grazie per essere stato con noi.
Grazie mille, a presto.
Rete 2.